Segue un'altra relazione, un altro intervento. Partiamo, buonasera, grazie per la partecipazione che più che nutrita. Boh, grazie anche al professor Valerio Castronovo per la sua disponibilità, per la sua rinnovata disponibilità, perché il professor Castronovo, lo ricordo, è stato già qui a Palazzo Ducale nel 2010 per il ciclo Lezioni di Storia, con un bel intervento su Cavour e la nascita dell'Ansaldo. Il professor Castronovo, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino, attualmente insegna la LUIS, è uno dei massimi storici dell'economia e dell'impresa italiani, un caposcuola, dirige, è direttore della rivista Promete, una rivista sofisticata, pluridisciplinare, perché parla di scienza, di storia internazionale. Dal 2000 collabora col Sole 24 Ore e la sua bibliografia è sorprendente a dir poco, insomma. Non è possibile, cioè ci possiamo limitare solo alle ultime pubblicazioni, le più significative, le pubblicazioni di questi ultimi anni che leggo: L'avventura dell'unità europea, una sfida con la storia e il futuro, pubblicata da Einaudi nel 2004, Un passato che ritorna, l'Europa e la sfida dell'Asia, la terza, 2006, Piazza e caserme, i dilemmi dell'America Latina, 2007, Le ombre lunghe del Novecento, Mondadori, 2010, Il capitalismo ibrido, saggio sul mondo multipolare, del 2011, La sindrome tedesca, Europa 1989-2014, pubblicata anche questo dalla terza nel 2014. Ma ho visto che sempre in quegli anni ci sono opere che prendono un arco di tempo più vasto. Vedo che ha curato per Einaudi l'edizione italiana della Cambridge Economy History dal 78 al 92, una storia dell'economia mondiale per la terza dal 1996 al 2001, e qui ricordiamo anche la storia dell'Ansaldo, avviata nel 93 insieme a Giorgio Mori, Peter Ertner, Gabriele De Rosa, e i 9 volumi, terminata nel 2001. Prima di lasciare la parola al professor Castronovo, comunico, in qualche modo ricordo che è mancato ieri a 62 anni Alain de Werpe, noto nella comunità degli storici, meno noto penso al grande pubblico. Era un membro influente dell'École des Hautes Études des Sciences Sociales di Parigi, perché membro del CDA, direttore di studi di storia sociale sull'industrializzazione. Ha studiato molto l'Italia, soprattutto la proto-industrializzazione, ed ha abitato per lungo tempo anche a Nervi. Ha studiato la Liguria, era un po' come Michelet, Brodel, insomma. E tra l'altro, parlando di storia Ansaldo, ha scritto anche, è stato anche coinvolto dal professor Castronovo per scrivere di maestranze operaie e quadri tecnici in questa storia dell'Ansaldo appena citata. Grazie, lascio la parola al professore. Grazie. Alla Rende Ver.
Buonasera, grazie ad Alessandro Lombardo per questa sua presentazione. Entro subito in tema. Il tema, sapete, è la seconda rivoluzione industriale e le matrici del neocapitalismo. Ora, la seconda rivoluzione industriale è stata una sorta di pietra miliare nella storia del mondo contemporaneo, per i suoi molteplici effetti sia economici che sociali. D'altronde, la seconda rivoluzione industriale ha abbracciato un lungo arco di tempo, dal primo decennio del Novecento agli anni 60-70 del secolo scorso. E questo spiega anche come i mutamenti di ordine strutturale che essa ha prodotto ebbero cadenze differenti, in quanto maturarono in pieno dapprima negli Stati Uniti e successivamente da quest'ultima parte dell'Atlantico. Eppure, a giudicare dallo scenario mondiale antecedente la Grande Guerra, tutto lasciava pensare che l'Europa, dopo aver fatto da levatrice alla prima rivoluzione industriale, quella del ferro e del vapore, sarebbe stata la protagonista per eccellenza anche della nuova era che si era delineata sul finire dell'Ottocento, ossia l'era dell'elettricità e dell'acciaio, del motore a scoppio e della chimica associata ai derivati dal petrolio. La Gran Bretagna e la Germania per prime possedevano infatti tutti i requisiti per determinare un vero e proprio salto di qualità, un mutamento di paradigma rispetto al passato. In particolare l'industria tedesca, anche perché sospinta dai propositi di rivalsa sul versante economico perseguiti da Berlino nella competizione con l'espansionismo imperialista dell'Inghilterra, stava dando prova di vigorose capacità progettuali e produttive grazie a una feconda combinazione fra progresso scientifico e ricerca applicata. Inoltre si era infoltita la schiera dei paesi europei, fra cui pure il nostro, che per affrancarsi da condizioni di subalternità, che non era soltanto economica ma poi di riflesso politica, avevano intrapreso da tempo, sostenuti da misure protezionistiche dei rispettivi governi, la via dell'industrializzazione con risultati incoraggianti, pensate soltanto per il nostro paese, che nel firmamento economico di allora, 1913, eravamo al 7° posto. In complesso era dunque l'Europa, a quell'epoca, il motore e l'epicentro dell'economia mondiale, anche se dall'altra parte dell'Atlantico gli Stati Uniti non erano più soltanto un paese prevalentemente agricolo e all'estremità del continente asiatico era spuntato un nuovo astro, quello del Giappone, messosi alla rincorsa delle nazioni occidentali. Fatto sta che a pochi anni di distanza dalla fine della guerra, della Grande Guerra, cambiarono parecchie cose nella configurazione del firmamento economico internazionale. La sconfitta della Germania, le ingenti indennità imposte a suo carico dai trattati di pace di Versailles e l'occupazione franco-belga, seppur temporanea, di una regione come la Ruhr, avevano ridotto notevolmente le potenzialità dell'industria tedesca. Quanto alla Gran Bretagna, che pur aveva vinto la guerra insieme agli altri partner dell'intesa, era uscita considerevolmente indebolita dal conflitto a causa del salasso subito dalle sue risorse materiali e finanziarie. Per non parlare della Francia, dato che per tutti gli anni del conflitto i combattimenti che si erano susseguiti sul fronte occidentale si erano svolti nei suoi dipartimenti del nord-est e sin quasi a ridosso di Parigi. È vero che non era andata dispersa una risorsa immateriale preziosa come la simbiosi fra scienza e tecnologia, che utilizzata ampiamente da entrambi gli schieramenti per produrre armamenti sempre più micidiali, aveva trasformato per la prima volta nella storia la guerra in un gigantesco scontro fra grandi apparati industrial-militari. Perciò un consistente patrimonio di cognizioni e sperimentazioni tecnico-operative avrebbe potuto essere riconvertito dagli uni come dagli altri ex belligeranti per produzioni civili e ridare così slancio e vigore alle economie europee. Se non che furono in pratica gli Stati Uniti ad avvalersi più a fondo e rapidamente di questo asset per rafforzare e ammodernare il proprio sistema produttivo. D'altronde, dai primi del Novecento, l'industria americana aveva cominciato a compiere parecchi progressi nella siderurgia, nella metalmeccanica, nell'elettronica, nell'elettrotecnica, e dopo l'ingresso in guerra nel 17 degli Stati Uniti, il suo apporto al potenziale bellico degli alleati era risultato determinante per la vittoria finale raggiunta dalla coalizione dell'Intesa. Perciò la crescente importanza assunta nel dopoguerra dagli Stati Uniti non si doveva soltanto alla sfida lanciata dal dollaro al vecchio primato della sterlina e all'ascesa dell'alta finanza americana nelle transazioni internazionali. L'avanzata degli Stati Uniti si doveva appunto anche ai brillanti successi della sua produzione manifatturiera, e non già perché essa poteva avvalersi di una larga disponibilità di petrolio, che pur contava certamente, ma perché unicamente l'industria americana annoverava in sommo grado quelle capacità direzionali e di razionalizzazione che l'economista e finanziere tedesco Walter Rathenau aveva attribuito alle concentrazioni finanziarie industriali in un'opera da lui scritta nel 1917, quando era responsabile della pianificazione bellica del proprio paese. Non si trattava, tuttavia, a differenza di quel che riteneva Rathenau e avevano preconizzato prima di lui alcuni teorici marxisti come Kautsky e Hilferding, del preludio a una sorta di capitalismo di Stato risultante da un sempre più stretto intreccio fra istituzioni pubbliche e grandi gruppi monopolistici privati, quale si era delineato in Europa durante la Grande Guerra. Il capitalismo americano non diede infatti natali alla formazione di un'economia mista, imperniata sulla convivenza fra imprese pubbliche e imprese private. Ne avrebbe riprodotto il modello classico tedesco, basato su una stretta compenetrazione fra banca e industria. Il tratto distintivo del sistema capitalistico americano era del tutto peculiare, in quanto esaltava al massimo grado l'iniziativa individuale e lo spirito di competizione. La strategia delle grandi corporation, comparse da tempo di scena in America e tendenti a far testo, era finalizzata a massimizzare i propri profitti e a sopravvanzare i propri concorrenti, a prescindere dall'interesse o meno del governo federale a un incremento del saggio di sviluppo globale dell'economia nazionale. Ma i progressi tecnologici attraverso cui queste corporation confezionavano o perfezionavano sia i loro proventi che i loro vantaggi competitivi determinava in compenso un costante miglioramento dei livelli di efficienza e di conseguenza una crescita complessiva delle innovazioni e della produttività, ciò che imprimeva una marcia più alta al sistema americano nel suo insieme. Fino ad allora gli eredi di Marx avevano escluso che il capitalismo potesse svilupparsi in base alla logica del massimo profitto. E questo loro convincimento era un articolo di fede tanto più categorico in quanto il terzo libro del Capitale asseriva che si sarebbe manifestata prima o poi una caduta tangenziale del saggio di profitto. Che questa fosse una sorta di legge bronzea o venisse considerata comunque un'ipotesi plausibile sta di fatto che al teorema di Marx, del fondatore del socialismo scientifico, si riferiva Lenin quando all'indomani della rivoluzione d'ottobre prevedeva che prima o poi il sistema capitalistico sarebbe crollato. Non per questo egli riteneva secondario il comportamento soggettivo del proletariato e quindi il ruolo di un movimento rivoluzionario, ma rimaneva pur sempre in lui la convinzione che il capitalismo fosse destinato a un inevitabile logoramento, in quanto l'accrescimento del capitale fisso dovuto all'introduzione di macchinari sempre più perfezionati avrebbe finito col deprimere il livello dei profitti più di quanto il loro impiego potesse elevare il saggio di sfruttamento del lavoro. Se non che ciò che avveniva negli Stati Uniti stava dimostrando che l'incremento dei livelli di produttività determinato dalle innovazioni tecnologiche compensava largamente la lievitazione dei costi di lavoro in corso sotto la spinta dei sindacati, e inoltre che a una maggiore produzione corrispondeva un allargamento del mercato, dato che l'offerta andava creando di per sé stessa nuova domanda. Quel che consentiva al sistema americano di marciare a pieno regime si chiamava organizzazione scientifica del lavoro. I suoi principi, elaborati dall'ingegnere Frederick Taylor e denunciati in un suo trattato pubblicato nel 1911, erano altrettanto semplici che efficaci. poiché si trattava di affidare a ciascun lavoratore una sola operazione affinché la eseguisse nel modo migliore e nel tempo più rapido possibile, e si potesse così ottenere dalla scomposizione del ciclo lavorativo in mansioni sempre più standardizzate un maggior rendimento per unità di prodotto. È vero che un procedimento del genere dequalificava le mansioni degli operai e li privava di qualsiasi autonomia. Allora prevalevano gli operai di mestiere. Ma queste e altre conseguenze del lavoro a catena sarebbero emerse soltanto parecchi anni più tardi. Per intanto la prospettiva di produrre e guadagnare di più, con lo stesso dispendio di energie, concorse a rendere popolare la formula di Taylor, one man, one job, e quanti l'applicarono per primi come Henry Ford nel suo stabilimento di Detroit, avrebbero poi trovato ferventi ammiratori non solo nei paesi capitalistici, ma anche nel campo opposto, come avvenne in Russia ai tempi di Stalin e dello stakhanovismo. Da allora fece il suo esordio negli Stati Uniti non solo un'organizzazione più strutturata e dinamica nell'ambito delle imprese di maggior stazza, cominciò a circolare anche una nuova filosofia sociale basata sull'equazione fra espansione della produzione e crescita dei consumi del tenore di vita. Si trattava di un orientamento che rappresentava in pratica l'ultima versione della tradizione culturale americana, in cui si intrecciavano individualismo e egualitarismo, razionalismo tecnologico e progressismo sociale. All'insegna di una fede istintiva nel futuro della propria nazione, quale comunità di uomini liberi, animata dal mito della frontiera, ossia dell'America come un grande spazio aperto da conquistare, costruire, valorizzare in modo incessante. Ma adesso i protagonisti delle fortune dell'America non erano più i farmer che avevano colonizzato nell'Ottocento le grandi praterie dell'Ovest. Erano divenuti i capitani d'industria, i magnati delle grandi città dell'Est, da Ford a Carnegie a Rockefeller, che stavano imponendo un nuovo copione del modo di vita americano sulla scia di una corsa ai consumi. D'altro canto, si riscontrava in alcuni di loro, quelli attestate alle vette del sistema, l'intento di riscattare, come osservava lucidamente Piero Gobetti, il capitalismo dal suo peccato originale e dalle sue storture. Il loro obiettivo era infatti, l'obiettivo di quelli più consapevoli, era di creare le condizioni materiali di sviluppo economico e di maggior benessere ai fini di un crescente consenso sociale intorno al sistema capitalistico. Ciò che comportava l'erogazione di remunerazioni più adeguate e un più largo accesso dei ceti popolari ad alcuni beni di consumo durevoli, in quanto anche emblematici di un certo status sociale, di incipiente classe media. Inoltre, la vocazione a massimizzare la produzione di beni e servizi costituiva, secondo Thorsten Veblen, il principale esponente della scuola istituzionalista americana, la linea divisoria fondamentale che separava il mondo dell'industria, che mirava al rinnovamento tecnologico e alla creazione di ricchezza, da quello del business, che esprimeva gli interessi della proprietà assenteista e dei rentier finanziari intenti unicamente al guadagno immediato tramite attività altamente speculative, una sorta di anticipazione di quello che oggi si definisce il turbocapitalismo, di cui Wall Street, insomma, e un po' tutti noi e anche tutto il mondo occidentale è rimasto vittima dal 2007 in avanti, come sappiamo. Di qui l'importanza che Veblen, ma non solo lui, attribuiva al ruolo degli inventori, dei tecnici e dei quadri intermedi, quali protagonisti di una nuova realtà economica e di una nuova mentalità, che egli riteneva essenziali per il progresso della società. In Europa, dopo l'eccezionale espansione della produzione industriale avvenuta durante la guerra, gli esordi di un processo lavorativo parcellizzato non bastarono a creare le condizioni per la diffusione nella maggior parte delle grandi imprese dei metodi precipui dell'organizzazione scientifica del lavoro. D'altro canto, anche a causa di una forte spirale inflattiva che falcidiava il potere d'acquisto e che seguitò a imperversare per parecchi anni, non vennero ponendosi le premesse per una crescita della domanda e quindi per lo sviluppo di sistemi di produzione in grande, grandissima serie. I principi del taylorismo, benché conosciuti e apprezzati in Europa, non trovarono in pratica concreta attuazione. Lo stesso avvenne per quanto riguardava il rinnovamento delle relazioni industriali. La prospettiva di fare come in America, cioè di adottare gli stessi modelli di gestione basati da un lato sul riconoscimento di alti salari e sulla riduzione dell'orario di lavoro e dall'altro sull'elevazione degli indici di produttività, rimase sulla carta. Non solo per le remore opposte, fatte alcune eccezioni dagli ambienti imprenditoriali, ma anche per la resistenza della classe operaia a una modifica della struttura del salario che privilegiasse il cottimo e altre forme di remunerazione variabili in proporzione al rendimento rispetto alla parte costante della retribuzione. Di fatto ben pochi furono i progressi che avvennero in Europa anche dopo l'istituzione nel 1925 a Ginevra di un apposito comitato per l'organizzazione scientifica del lavoro, soprattutto perché il contesto economico di quegli anni in Europa era ben diverso da uno scenario in rapida crescita come quello americano. Perciò si puntava non già a una diffusione di nuovi prodotti e all'espansione degli investimenti tecnologici, bensì a una riduzione dei costi di lavoro e una compressione dei costi di lavoro e a programmi di sviluppo contenuti commisurati ai processi in corso di stabilizzazione monetaria al limite della deflazione. Come vedete, non c'è mai nulla di nuovo sotto il cielo del mondo. Se, sapete che adesso insomma, la politica di austerità così prolungata rispetto a un incentivo per la crescita ha portato l'Eurozona insomma, ai limiti della deflazione. Di qui la tendenza alla creazione di gruppi oligopolistici per la spartizione di mercati relativamente angusti, mentre negli Stati Uniti si stava invece riducendo nelle grandi imprese l'orario di lavoro a 40 ore e alla standardizzazione delle prestazioni lavorative si accompagnava la corresponsione di particolari incentivi salariali e motivazionali. Di fatto a una razionalizzazione dei procedimenti di produzione contribuì in Europa soltanto una versione molto sbiadita del taylorismo, consistente in un modello di organizzazione come il sistema Bedeaux, scritto Bedeaux, dal nome del suo inventore l'ingegnere francese Charles Bedeaux, ossia un sistema di cottimo lineare basato sul calcolo delle prestazioni potenzialmente svolgibili da un operaio nell'arco di un minuto di lavoro, nonché il calcolo di un'equa, di una data pausa di tempo intercorrente fra i vari atti del lavoro a lui affidato. Comunque questo era un sistema che in pratica si traduceva nella fissazione per singole operazioni da eseguire, nella fissazione di tempi rigidamente prestabiliti, ben poco elastici. Quanto consistente fosse il divario fra l'universo imprenditoriale americano e quello dei principali paesi europei, lo si può dedurre dai dati riguardanti sia la produttività totale dei fattori, sia l'entità del capitale fisso per ore lavorate. Ebbene, negli Stati Uniti il tasso medio annuo di crescita di produttività dal 1913 al 1928 risultava pari all'1,54% rispetto allo 0,85% del Regno Unito e allo 0,87% della Germania, ed erano gli indici più alti fra tutti i paesi europei. Quanto alla seconda voce, al capitale fisso per ore lavorate, negli Stati Uniti questa quota risultava pari al 2,12% rispetto allo 0,95% della Germania e all'1,47% della Gran Bretagna. Se non che fu proprio la marcia sempre più alta innestata dall'economia americana all'origine del crollo di Wall Street nell'ottobre del 29. La massiccia produzione di beni di consumo durevoli non trovò più, a un certo punto, adeguata rispondenza nella domanda sul mercato interno e tantomeno sulle piazze estere. Si manifestò così una crisi pesante di sovrapproduzione unitamente a un crescente indebitamento delle imprese, con ricadute devastanti su tutti i settori dell'economia americana, i cui effetti si propagarono di rimbalzo fra il 1931 e il 1932 nell'Europa occidentale, a cominciare dalla Germania di Weimar, e fu questo il preludio poi dell'avvento del nazismo. Tuttavia, proprio dagli Stati Uniti, caduti nelle spire di una pesante recessione, alle prese col dramma sociale di 15 milioni di disoccupati fra le città e le campagne e ancor più, scaturì la soluzione destinata a rimettere in sesto il motore del capitalismo, andato in panne, nonché a conferire nuova forza propulsiva alle istituzioni democratiche. Il nuovo corso della politica intrapresa dal governo federale durante la presidenza di Franklin Delano Roosevelt, seppur non giunse a sanare, se non in parte, tutte le ferite, valse infatti a rilanciare il sogno americano all'insegna di un nuovo genere di rapporto fra Stato e mercato e di un programma volto a coniugare l'innovazione tecnologica col riformismo sociale. L'ispirazione politica del New Deal era legata per tanti versi alla tradizione progressista americana, a certe sue connotazioni populiste e solidariste. Ma il suo successo fu dovuto soprattutto al varo di provvedimenti volti a riassorbire la disoccupazione e a ridurre il potere del big business, nonché all'incremento della spesa pubblica per sostenere la domanda. Lo Stato divenne così soggetto attivo e regolatore della vita economica. Sebbene una politica decisamente interventista venne inaugurata soltanto alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il New Deal attuò di fatto quella che l'economista inglese John Maynard Keynes aveva indicato in un trattato comparso nel 1936, Teoria generale dell'occupazione dell'interesse e della moneta, come l'unica soluzione possibile per uscire dal tunnel della crisi, ma che appariva una terapia rivoluzionaria rispetto ai precetti dell'economia classica fino allora indiscutibili. Poiché, avendo individuato nel sistema un'insufficienza strutturale di investimenti come la causa fondamentale della recessione, egli proponeva di affrontarla mediante una politica di deficit spending, seppur in termini tali da non generare una spirale eccessivamente inflattiva, che accrescendo la domanda globale e impiegando le risorse inutilizzate, ritemprasse l'attività economica e ricostituisse così le condizioni per un incremento dell'occupazione e del reddito nazionale. La portata innovatrice dell'impostazione keynesiana stava nel fatto che essa contrastava con il principio, sino ad allora generalmente accettato, del pareggio del bilancio su base annua. Quale garanzia tanto di una gestione responsabile della cosa pubblica quanto della solvibilità finanziaria dello Stato. Questo era il principio. Non per questo l'economista di Cambridge negava l'esigenza di far quadrare i conti, ma riteneva che il pareggio del bilancio pubblico avrebbe potuto essere realizzato grazie agli attivi che, una volta stabilizzato il ciclo, si sarebbero conseguiti tramite le leve del prelievo fiscale negli anni poi di espansione economica. In pratica, con Keynes, l'occupazione diveniva un obiettivo prioritario della politica economica rispetto a quello della stabilità monetaria, e questo conferiva maggiori poteri discrezionali alle autorità di governo. Ma l'intervento pubblico risultava compatibile con i principi della proprietà individuale, e la politica espansiva, ridando slancio alla domanda nei momenti più critici o rendendo possibile una riduzione dei tassi di interesse, si sarebbe rivelata strumento essenziale di regolazione dei cicli dell'economia capitalistica. Quanto venne emergendo in America nel corso della grande crisi fu dunque un sistema in cui l'amministrazione pubblica non stava più alla finestra, ma aveva assunto un ruolo attivo di stimolo dell'economia con un crescente potere di indirizzo e di orientamento in funzione di determinati obiettivi di interesse collettivo e di natura sociale. Al di là di alcune forme di intervento dello Stato per l'avvio di un sistema previdenziale comparse nel tardo Ottocento nella Germania di Bismarck, le basi del welfare, dello Stato sociale quale noi oggi abbiamo conosciuto e ancora oggi noi abbiamo davanti, vennero perciò poste allora, in quegli anni, negli Stati Uniti d'America. A loro volta le grandi corporation non solo garantivano in pratica meglio di qualsiasi altro genere di impresa di media e tantomeno di piccola dimensione il pieno impiego e un buon livello dei salari, ma permettevano anche una distribuzione del potere decisionale dalla proprietà azionaria a una schiera di manager e ancora di irradiarlo talora verso l'esterno, ossia a una schiera di consulenti e di fornitori primari, come sta avvenendo adesso con le regole da cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa. D'altronde il processo di prestificazione in atto non ridusse la spinta all'innovazione e quindi quella sorta di competizione tecnologica, cito fra virgolette questo termine, che Schumpeter giudicava essenziale per la vitalità e la riproduzione del capitalismo quale sistema economico aperto e in continua evoluzione attraverso un processo di distruzione e creazione. Si spiega pertanto come all'indomani della Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti, in quanto antesignani e protagonisti di un modello di sviluppo più avanzato e strutturato, si siano imposti come la massima potenza mondiale, valorizzando la simbiosi fra scienza e tecnologia che era stata all'origine della seconda rivoluzione industriale e abbinandola ad una filosofia dello sviluppo che aveva per obiettivo la crescita del reddito e dell'occupazione e quindi dei livelli di benessere, gli Stati Uniti tennero a battesimo il sistema neocapitalistico e ne assecondarono il radicamento nella società, alla stregua di una sorta di capitalismo dal volto umano nel duello storico con l'economia collettivista e pianificata dell'Unione Sovietica. Perciò la prospettiva di un'espansione economica sospinta da una sequenza di innovazioni tecnologiche e organizzative che valessero ad accrescere la produzione e a moltiplicare le opportunità di lavoro divenne un obiettivo primario anche dei paesi dell'Europa occidentale all'indomani della ricostruzione post-bellica. D'altronde, l'idea che l'economia mista fra mano pubblica e mano privata, nell'ambito di un'economia di mercato non lasciata più a briglia sciolta, ma inserita nel quadro di determinate normative, venne condivisa non solo dai partiti di centro, ma progressivamente pure da quelli socialdemocratici. In pratica si trattava di avvalersi delle tecnologie più efficaci per mantenere la domanda globale, variando la spesa pubblica e le imposte, a un livello tale da utilizzare tutte le risorse disponibili, a cominciare da quelle rappresentate dal capitale umano. Gli anni 50 e 60 vennero così definiti come una sorta di Golden Age, di età dell'oro per il mondo occidentale, in cui a una grande stagione espansiva dell'economia si associò l'avvento di un capitalismo democratico, questo è un termine mai diffuso nella letteratura economica, caratterizzato, ossia un capitalismo caratterizzato da una progressiva redistribuzione della ricchezza e dalla diffusione di nuove forme di democrazia sociale. Nel decennio successivo, col sopravvento di un fenomeno inedito come l'intreccio fra inflazione e stagnazione, determinato sia dalla fine degli accordi di Bretton Woods del 1944 su un regime di cambi fissi nelle transazioni internazionali nel mondo occidentale, e sia ancora di due vertiginosi rincari successivi del petrolio e di diverse altre materie prime, si aprì una nuova stagione nella vicenda del capitalismo. A contrassegnarla fu una terza rivoluzione industriale innestata dagli sviluppi esponenziali dell'elettronica e dell'informatica convergenti con quelli delle telecomunicazioni che agirono tutti insieme quali nuove leve propulsive di una fase assolutamente nuova all'insegna di una tecnoscienza sempre più sofisticata e pervasiva. D'altra parte, alla fine degli anni Ottanta era scomparso dalla scena l'antagonista storico del sistema capitalistico, in seguito al fallimento del socialismo reale e all'estinzione dell'Unione Sovietica, che, già alle prese con un'economia sempre più in debito d'ossigeno, aveva finito per non reggere più alla sfida tecnologica lanciata dagli Stati Uniti di Reagan nel campo dei nuovi armamenti strategici. Grazie della vostra attenzione. Grazie.